Buon lunedì. Sono Marta, la voce di Lunedì Intro. Il libro di oggi celebra il potere della famiglia di sangue e di quella elettiva, del lutto e delle infinite forme di amore. Per esempio, quella che si esprime cucinando per qualcuno. Iniziamo. A, T, A, P e L. Nota dell'autore. Questa è un'opera di narrativa che parla di autolesionismo, disordini alimentari e dipendenza. Se avete problemi di salute mentale o dismorfofobia, questo romanzo potrebbe mettervi alla prova. Perciò vi prego di essere gentili con voi e di procedere al ritmo che vi è proprio. Non esiste un modo sbagliato di essere e l'unica maniera giusta è essere come vi sentite. Cura e lentezza sono due doni che vi meritate, riserve sconfinate che potete offrire a voi e a coloro che vi stanno a cuore. Grazie per aver scelto di leggere questo libro. Davvero. Questo è, quindi, un racconto leggero che diventa pesante. Alejandro Zambra, Bonsai. Here's a diazepam we can each take half of, or we can roll one up. However the night flows, bad mode. Utada Hikaru. Flowers return with the seasons. If only we could. 2. Lucky Chan Sil. Come. In genere i ragazzi iniziano a rimorchiare intorno all'una, ma TJ se ne sta là seduto a sorseggiare un'acqua. Tutti gli altri sgattaiolano via dal bar in due o tre. Sono fuori di testa e ballonzolano giù per Fairview, diretti a casa del migliore amico dell'ex ragazzo di qualcuno, o alla sauna in centro, o anche solo fuori, nel dehors del bar, sotto il tendone parasole, dove le zanzare si schiantano contro i lampioni fino alle 6 del mattino o giù di lì. Ma stasera, persino dopo che abbiamo abbassato la musica, alzato le luci e pulito i banconi, TJ non si muove. È come se quel coglione nemmeno mi riconoscesse. Per un istante è un foglio bianco, un volto che non c'entra niente con la nostra storia, però sfoggia quel sorrisetto che non gli avevo mai visto prima. Ciocche di capelli sbucano da sotto il berretto, sfiorandogli la nuca. È sempre stato più basso di me, ma le sue guance sono diventate più morbide, ancora paffute come quelle di un bambino. Sono un idiota, eppure so che è davvero un fatto raro vedere qualcuno che hai conosciuto intimamente senza che lui ti veda. Crea infinite possibilità. Poi però TJ sbatte le palpebre e mi guarda dritto negli occhi. Vaffanculo, esclama. Vacci tu. Rispondo. Vaffanculo, ripete TJ. Vaffanculo. Se lo dici tu, vuoi bere qualcosa di più forte? TJ si tocca la parte inferiore del viso, giocherella con i capelli, abbassa lo sguardo sul suo bicchiere. Dice, manco sapevo che fossi tornato a Houston. Ahimè, confermo. Non ti è venuto in mente di dirmelo? Sai che notizia? Già, risponde TJ. Certo. Gli altoparlanti sopra di noi emettono un flusso indistinto di accordi hip hop, remixati fino a risultare incomprensibili. Dolly, Jennifer, Whitney. È un segnale, indica che è ora di andarsene. Però i ragazzi restano appoggiati al bancone in vari stati di alterazione. La fauna di un bar gay nel fine settimana cambia completamente di ora in ora. Dagli otter messicani vestiti di cuoio, ai gruppi di queer bianchi che battono le mani fuori tempo, agli orsi asiatici vestiti Gucci dalla testa ai piedi, ai twink neri vicini al tavolo da biliardo, che muovono la testa al ritmo dei bassi. Mentre la ressa finalmente si dirada, TJ afferra il berretto, passandosi una mano tra i capelli. Mugugna. Puoi ballare se vuoi, dico. Lo sai che quelle cazzate non fanno per me, risponde TJ. Non sei cambiato di una virgola. Comunque finisco tra un minuto, gli dico, se ti va di aspettarmi. Non c'è problema, risponde TJ. Bene, rispondo, e poi torno al mio lavoro. Chiudo la cassa. ripristinò la scorta di Bacardi e gli voltò le spalle di nuovo. Nel gergo della comunità LGBTQ+, Otter, letteralmente Londra, indica un gay molto peloso, ma a differenza dei cosiddetti orsi, né maturo né corpulento. Un twink è invece un gay giovane e dall'aspetto efebico. Cub, letteralmente cucciolo, è invece un orso giovane. Più avanti nel testo si menzionano anche i baby gay, espressione che indica ragazzi che, avendo fatto il loro coming out da poco, tendono a ostentare il fatto di essere gay. Non avevo notizie di TJ da anni. In effetti, non ci vedevamo da oltre un decennio. Siamo cresciuti in due case adiacenti. I miei erano poco presenti, quindi TJ mi teneva d'occhio. Mangiavo da lui, accanto a Jean e Mae. Prendevo in prestito le sue felpe, dormivo con lui nel suo letto, con il suo respiro sulla faccia. Quando i miei genitori morirono, in un incidente d'auto, travolti da un ubriaco che si metteva sulla I-45, avevo appena compiuto 15 anni, musica drammatica di sottofondo. I suoi mi accolsero in famiglia, mi concessero tempo, spazio e senso di appartenenza. E ogni volta che sento la parola casa, i loro volti mi brillano in testa come stupidi ologrammi. Non che abbia ancora importanza. Dopotutto per me non è cambiato un cazzo. Mentre sto per passare lo straccio, Min e Fern mi fanno cenno di andarmene. Quando chiedo che gli prende, Fern risponde che è maleducato far aspettare gli spasimanti. Sembra parecchio preso da te, continua Min. Non lo è, chiarisco. E non è il tuo solito tipo, aggiunge Fern. Non ti ho mai visto provarci con un cub. Sono in perenne evoluzione, rispondo. Ma noi due non scopiamo. Parli come una vera puttana, commenta Min. Fern è il titolare del bar. Min è il suo unico altro dipendente. Dopo avergli mostrato il dito medio, esco e fuori è iniziato a piovigginare. E TJ, che è ancora sul bordo del marciapiede a svapare picchiettando sul cellulare, appena mi scorge soffia in aria un pennacchio di fumo o di erba. La pioggia trafigge la sua nuvola. Sei dimagrito, dice TJ. E tu sei ingrassato. Gentile. Senza offesa. Adesso sì che sembri un vero panettiere. Ma è diverso, tu sai... È di questo che volevi parlare? Era solo un'osservazione, risponde TJ. Mica sono cieco. Hai parcheggiato vicino? Domando. Magari. Allora ti accompagno alla macchina come un gentiluomo. Bene, esclama TJ. E ci trasciniamo sul marciapiede, inoltrandoci nel quartiere sotto mucchi di foglie cadenti. La zona centrale di Montrose è tutta cemento rotto, vegetazione orrenda e grappoli di villette a schiera. Risate sparse ribollono lungo le strade e ci serpeggiano accanto, persino a quest'ora della notte. Bottiglie che si rompono, motori che ruggiscono. TJ però cammina senza fretta, quindi rallento anch'io. Qualche volta mi lancia un'occhiata, ma dalla bocca non gli esce una sillaba. Conversazione davvero stimolante, commento. Non credo che tu debba comportarti così con me, risponde TJ. Sul serio? Dopo tutti questi anni? Non è che avessi programmato di incontrarti stasera, prosegue TJ. Non è un appuntamento galante. Quindi adesso vai agli appuntamenti invece di scoparti gli etero. Finiscila, sbotta TJ. Da quanto tempo sei a Houston? E non dire balle. Rilassati, rispondo. Solo pochi mesi. Che vuol dire pochi? Qualche mese, da quando Kay è morto. Oh, esclama TJ. Si ferma al centro di un vialetto. Un branco di pazze in cerca del car sharing che hanno prenotato ci gira intorno, fischiando per nessun motivo in particolare. Merda, dice TJ. Mi dispiace. Non c'è motivo, rispondo. No, chiarisce TJ. Non dico questo, o non proprio, ma non sono mai riuscito a parlarti dopo quello che è successo. Dopo, dico. Dopo, ripete TJ. Hai presente? Tiene gli occhi fissi sull'asfalto, con una mano stretta a pugno. La reazione è del tutto umana, ma ancora non è abbastanza per me. Allora mi avvicino a TJ, mi fermo accanto a lui. Non l'hai ucciso tu, dico. Lo so, ma... Niente ma. Non essere lagnoso, cazzo. TJ non apre bocca. Continua a svapare. Poi mi passa la sigaretta elettronica. La prendo e anch'io faccio un tiro della sua erba. Camminiamo per qualche altro isolato, saltellando lungo i marciapiedi della Hopkins in direzione di Whitney e Morgan, con le Mini Cooper dei gay di prima che ci suonano il clacson. Superiamo una coppia di vietnamiti,
che, distrutti dalla serata, si sorreggono a vicenda per le spalle, facendo attenzione a non calpestare le crepe dell'asfalto. Superiamo un gruppo di amici sbronzi che fanno salotto fuori da una tacheria all'angolo della strada, agitando i cellulari e ridendo decisamente troppo forte. Uno di loro chiede se stiamo cercando qualcuno con cui divertirci un po' e sento TJ irrigidirsi. Allora rispondo che siamo a posto così, magari un'altra volta, parlando in tono un po' più basso del solito. I ragazzi si limitano a farci un gesto di saluto. Io e TJ proseguiamo sotto una fila di alberi, cercando di non dare nell'occhio. Ci troviamo di nuovo soli per strada, lontani dalla forza di attrazione dei bar gay del quartiere. E c'è lo stesso silenzio di qualsiasi altro quartiere borghese del Texas. Ehi, dico, il fatto che tu ti sia presentato al bar significa che ti sei dichiarato?
Sono sempre stato dichiarato, risponde TJ.
Vero, dico, ma sei... Ecco la mia macchina, mi interrompe, indicando con la testa una minuscola Hyundai parcheggiata vicino all'incrocio. Si appoggia alla portiera, mentre mi frugo nelle tasche. Non avrei nessun motivo per essere nervoso. Quando però TJ mi chiede se ho bisogno di un passaggio per tornare a casa, dico di no, facendo un gesto verso il quartiere. Sono di zona, dico.
Certo, concorda TJ.
Abito con un amico, un altro amico, uno che sapeva che eri in questa stramaledetta città. TJ parla con schiettezza, come se stesse commentando il meteo.
Che cazzo avresti fatto se te l'avessi detto? Ribatto.
Suppongo che non lo sapremo mai, afferma TJ. Quindi fa una faccia buffa, un'altra che non gli ho mai visto prima, una specie di sorrisetto. Allora penso a ciò che sto per dire e apro la bocca per sputare il rospo, ma poi cambio idea, perché almeno questo TJ se l'ha guadagnato. Allora allungo la mano per prendere la sua sigaretta elettronica, faccio un altro tiro, glielo soffio in viso. Quando TJ sventola la mano per allontanare il fumo, lo soffio ancora.
Ascolta, dice, sul serio.
Non ci sono problemi?
Sto a due passi da qui, rispondo.
No, intendevo, tu stai bene. Faccio roteare la sigaretta elettronica di TJ un paio di volte. Sembra davvero preoccupato.
Torna al bar a trovarmi, propongo. Sono sempre là.
TJ mi lancia una lunga occhiata, arricciando le labbra. Poi afferra qualcosa dentro la macchina e me lo spinge contro il petto. È un sacchetto di carta pieno di sfoglie, fagottini di pollo. Sono friabili tra le mie mani, caldi, e l'odore mi fa venire un brivido lungo il collo. Assolutamente familiare, anche troppo.
Cos'è? Sei diventato un cazzo di pusher? Domando.
Assaggia, suggerisce TJ. Come faccio a sapere che non sono avvelenati?
Perché ti avrei avvelenato anni fa.
Allora mangio un boccone di sfoglia. È squisito, proprio come me lo ricordavo. E quando TJ vede la mia faccia, annuisce. Poi sale in macchina senza guardare dalla mia parte e io lo osservo e aspetto che faccia un cenno di saluto o un segno di pace o qualunque altra stronzata, ma lui non fa nulla. TJ gira l'angolo e sparisce.
Pranzo di famiglia di Brian Washington, NN editore. Lunedì intro, entrare nella settimana con le prime pagine di un romanzo. Legge Marta Marchi, Samba Radio, sceglie il romanzo. Elisa Vettori, due punti, libreria.